i Vangeli dalla A alla Z.
I Vangeli dalla A alla Z, siamo alla lettera P, salutiamo i nostri ascoltatori, ricordiamo loro che se vogliono intervenire con domande in diretta, anche se noi in realtà registriamo questa puntata e poi la facciamo andare in onda ovviamente l'ultimo giovedì del mese, possono farlo attraverso la segreteria telefonica. Consigliamo a tutti di chiamare almeno una settimana prima, per dar possibilità anche a noi di montare un po' le vostre domande, di renderle ascoltabili nel giorno della registrazione come quello odierno. Non so se è chiara la questione, però ecco, vi ricordo che se volete potete farci le domande sia in posta elettronica, ovviamente l'indirizzo è info@agoradio.it, che sulla segreteria telefonica. Il numero ovviamente lo ripeteremo nel corso della puntata odierna, ma lo troverete anche sul sito sia di Agoradio che Centro Studi Biblici Mannucci di Montefano. Lettera P oggi affidata al P come peccato, no Maria, giusto?
Sì, sì.
Con noi padre Riccardo Perez Marquez. Grazie padre Riccardo. Allora parleremo di questa negatività morale, se possiamo definire, che è il peccato, che ovviamente non è solo un aspetto religioso, ma è anche etico, laico, il peccato. Cercheremo di sapere qualcosa in più, perché noi siamo in continuo alla ricerca di quello che possa essere il messaggio completo della religione.
Allora, la prima domanda, tanto per sfatare, per togliere ogni dubbio ai nostri ascoltatori e cominciando da me, è questa: cos'è il peccato? È quell'azione, quel gesto, quella parola che trasgredisce le regole religiose, laiche e sociali del contesto in cui viene perpetrato questo gesto, questa parola, e dove nasce per la prima volta, quando si parla per la prima volta nei Vangeli di peccato? È una duplice domanda.
Eh sì, sul peccato si è scritto molto e si sono fatte tantissime riflessioni, perché è qualcosa di connaturale all'essere umano. Ecco, non possiamo dire che appunto sì, in tutto il fenomeno religioso il peccato è la trasgressione delle norme divine, proprio ovviamente dopo si è passato a società civili dove veramente si parla di reati, non di peccati. Però ecco, se noi ci concentriamo sulla novità di Gesù, quello che impariamo da lui è che il peccato si può riassumere in maniera molto semplice in questa formula: il peccato è l'offesa all'altro, fatta volontariamente per danneggiarlo. Quindi non è più le dottrine che vengono trasgredite, le norme religiose che non sono osservate, Dio che si può sentire offeso nella sua trascendenza, quanto il male che volontariamente si fa all'altro. Questo è il discorso. Il peccato, la prima volta che si parla nei Vangeli, è Giovanni Battista che lo ricorda come impedimento per poter accogliere la novità di quello che lui propone. Quindi il peccato è come un atteggiamento sbagliato. Peccato anche in ebraico come in greco ha a che fare con un bersaglio che si è sbagliato, uno tira al bersaglio, sbaglia, o un indirizzo sbagliato. Per cui il Battista chiede un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, significa rompere con l'ingiustizia, una società dove veramente non si viveva bene, non tutti potevano godere del diritto di vivere degnamente. Il Battista invita a rompere con quell'ingiustizia. Allora si identifica il peccato con l'ingiustizia, con tutto quello che danneggia il bene, la vita, la dignità dell'altro.
La negatività morale del peccato ha reso l'uomo nichilista e decadente. La poca presenza del cristianesimo potrebbe essere una delle cause dell'agonia di questa società moderna?
Se ho capito bene la domanda, che la tradizione nostra ha puntato molto sull'aspetto di quelle che erano le norme religiose da osservare, e se uno non le osservava commetteva peccato. Se uno mangiava la carne venerdì santo, questo era peccato.
Per dirla in breve, dicono che con la mancanza un po' del cristianesimo, di questa forma premoderna, è iniziata questa crisi profonda.
Questo non è vero, questo no, non si può dare la colpa alla società attuale che sia peggiore di quella di prima. È che oggi forse la società cerca di trovare dei valori, delle espressioni che possano veramente permettere questa crescita. Ecco, il Vangelo, la proposta di Gesù, offre questo tipo di aiuto, di stimolo. La Chiesa non sempre si è centrato sul Vangelo, si è centrato più sulla dottrina, e questo ha fatto che molte persone l'abbiano così un pochino messa da parte, perché non mi può imporre come peccato il fatto che io mangi la carne il venerdì santo, questo, o il venerdì quaresima, questo non può essere, o che io trasgredisco una norma religiosa. Ecco, allora oggi la società deve capire veramente credente, che quello che conta agli occhi di Dio, indipendentemente adesso che uno sia credente o no, però comunque anche a livello nostro umano, è il bene che si fa all'altro, cioè cercare sempre di tutelare il bene dell'altro. Che oggi la società in alcuni aspetti sia smarrita, ma questo perché non si è cercato di tutelare questo bene, si è cercato soltanto di puntare sul proprio interesse, e questo è anche un peccato allora.
Allora, un'altra cosa, cominciamo dalle origini. Peccato originale, se ne è parlato tanto, se ne è discusso tanto, ci sono un sacco di dubbi. Chiariamo anche questa cosa una volta per tutte. Noi nasciamo con un peccato originale senza aver fatto nulla, con una macchia, un marchio, in qualche maniera. Tutta la vita dobbiamo vivere per espiare questo peccato originale. Ma com'è veramente questa storia dal punto di vista dei Vangeli e avere una visuale corretta e chiara per tutti?
Ecco, dal punto di vista dei Vangeli non è così pessimista la storia come te, Maria, l'hai appena un po' descritta, perché che noi non nasciamo purissimi, questo è vero, l'inclinazione al male ce l'abbiamo tutti.
Sì.
Se pensi, le parla di questo peccato originale, ma nell'Antico Testamento, nella Genesi, non è che si fa una dottrina del peccato originale, questo dovremmo aspettare un po' a Sant'Agostino, un po' a filosofi, pensatori della Chiesa già dei primi secoli. Ma nel libro della Genesi si fa una riflessione attraverso delle immagini, delle storie, dove addirittura questa trasgressione si presenta come un mangiare qualcosa che è molto appetibile. È una cosa interessante, no? Cioè è questa inclinazione a pensare o a soddisfare il proprio interesse e non guardare mai a come l'altro deve essere rispettato nel suo. Quindi dal punto di vista, possiamo dire, di quello che è la tradizione biblica, è ovvio che l'essere umano non nasce libero da questa inclinazione, nasciamo con questa tendenza che poi una società che spesso è molto contaminata da espressioni negative contrarie al bene dell'uomo alimentano poi o irrobustiscono questa tendenza. Ecco, con Gesù però la storia si vede anche in maniera diversa. È vero che c'è questa inclinazione, però è vero che la vita non è da espiare, non è che veniamo qui per espiare le colpe, perché dalla buona notizia di Gesù abbiamo capito che questa cappa, possiamo dire così, un po' contaminante, che soffocava l'essere umano, con Gesù è stata così eliminata, è stata veramente superata, messa da parte. Si può vivere bene anche con i nostri limiti, e soprattutto sapendo che agli occhi di Dio queste situazioni di male che si fanno non impediscono a Lui di manifestare il suo bene, il suo amore, la sua attenzione verso gli esseri umani. Quindi Gesù ha tolto questa cappa, nel senso che ci ha fatto capire che Dio comunque ci vuol bene, indipendentemente di quelle che saranno le nostre risposte o di quello che l'uomo possa combinare.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709.
Ritorniamo a parlare della puntata di oggi, P come peccato, con padre Riccardo Perez Marquez e anche con Maria. Ovviamente ringraziamo anche coloro che ci chiamano sulla segreteria telefonica, però ahimè danno domande non inerenti alla puntata odierna, ma quella passata, come ad esempio Ivo di Prato, che salutiamo. Lo invitiamo a fare domande, ovviamente, a 30 secondi di tempo sulla nostra segreteria telefonica, chiunque ha 30 secondi di tempo, e però bisogna farle almeno 7 giorni prima della messa in onda, insomma in FM, di questa puntata. Oggi parlavamo del peccato, il peccato originale è stato uno degli ultimi argomenti trattati, e allora volevamo chiedere al nostro padre Riccardo se un accadimento misterioso, reale, avvenuto nella storia, o un mito pedagogico che ovviamente la Chiesa ha elaborato per spiegare l'inclinazione al male dell'uomo.
Ma certamente quando si scrivono i testi delle scritture, pensiamo al libro della Genesi, per quella cultura semitica, il popolo di Israele, non esisteva un pensiero filosofico, una dottrina come noi poi abbiamo elaborato. Si scriveva tutto raccontando storie che avevano un valore, a volte certamente era metaforico, simbolico, non è che una storia di cronaca, però che riflettevano molto bene quello che era l'esperienza di queste prime comunità. Per cui noi dobbiamo sempre leggere questi testi come racconti che riguardano la nostra fede, ovviamente, il modo di intendere la vita, non tanto come storie che sono veramente accadute, certamente no. E allora, da questo punto di vista, bisogna anche cogliere il significato profondo, entrando, leggendo fra le righe, entrando nel messaggio che l'autore ci voleva dire. Quando si parla di questa famosa, questo frutto da mangiare, questo albero della conoscenza del bene e del male, di cui non potevano mangiare, sembra una storia un po' così, per quale motivo il capriccio di Dio che si poteva mangiare di tutte le piante tranne che di quella. Basta che dicesse questo perché già scatasse la voglia di mangiare di quello che era proibito. No, no, il discorso è molto più profondo. Il discorso vuol dire che il divieto, il popolo di Israele ha capito che non si può mangiare quello che ti fa diventare norma di condotta per l'altro. Cioè, tu non ti puoi mangiare l'altro, sarebbe un po' il discorso. Quando io decido che cosa è bene e che cosa è male, tu sei oggetto delle mie decisioni e io posso fare della tua vita quello che voglio. Questo è il peccato, cioè questo è volersi un po' sostituire a Dio, che lui veramente conosce che cosa è buono, che cosa è male, ma noi ci fidiamo di lui perché lui non ci mangia, lui ci lascia sempre in questa grande libertà, in questa apertura di poter poi indirizzare e orientare la nostra vita. Per l'essere umano non esiste così questa grande apertura, questo grande rispetto, questa grande attenzione all'altro, per cui il divieto si comprende da questa ottica: non puoi fare quello che danneggia l'altro e non puoi usare l'altro come uno strumento che tu lo possa veramente così scartare quando ti pare, in quel senso.
E quindi basterebbe seguire il primo comandamento, che ama il prossimo tuo come te stesso, per non commettere nessun tipo di peccato, perché poi conseguenza, cioè, vengono tutte a grappolo dietro a questo comandamento, se andiamo a guardare.
Sì. Beh, quello è un po' anche limitato, perché ovvio, sì, amare l'altro come se stesso era già un primo passo per garantire l'indennità dell'altro, però e spesso magari anche uno come si ama, si potrebbe chiedere, non è che tutti si amano benissimo o hanno un senso chiaro, lucido, corretto di cosa significa amare se stessi. Allora, per questo Gesù, anche se questa è una massima dell'Antico Testamento che a quel tempo poteva avere anche un'incidenza importante, ma Gesù non la propone ai suoi discepoli questo, ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo te stesso, questo fa parte dell'antica alleanza, va bene per quelli che sono ancora legati a questa alleanza antica, ma non per i cristiani che siamo entrati nella nuova. La nuova alleanza di Gesù la sintetizza con amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.
Quindi, e questo, prendersi cura,
questo
dell'altro,
sì che garantisce il bene dell'altro, perché noi sappiamo come Gesù ci ha amati dando la vita per noi. Allora, questo deve essere chiaro per tutti quelli che si riconoscono in Gesù come discepoli o che lo riconoscono come modello di vita. Non amare Dio e il prossimo come te stesso, perché queste cose potevano diventare un po' troppo assoluta la prima, amare Dio, e troppo relativa la seconda, per cui non arrivava a un equilibrio corretto. Mentre con Gesù non si pone questo problema, ma amatevi gli uni gli altri, questo è chiaro per tutti, come io l'ho fatto, e questo lo sappiamo come l'ha fatto.
Allora, io volevo farti un'altra domanda provocatoria. Allora, per tanti anni ci hanno insegnato che la confessione è il lavatore, il lavaggio, no? Di tutte le colpe, gli errori, i peccati, le cose che si è sbagliato. Basta fare un elenco di cose che riteniamo fatte scorrettamente, qualcuno ti dà una soluzione, ti dice di dire tre Ave Marie come penitenza e tutto ritorna come prima. Allora, dalla luce di quello che tu stai dicendo e quello che io ho capito dal Vangelo, non è proprio così, perché se l'impegno è prendermi cura dell'altro, e quindi quando io manco, non mi prendo cura dell'altro, faccio degli errori, non può bastare ammetterlo e poi continuare magari con lo stesso tenore. Però tutto sommato, la confessione la possiamo considerare, cioè io vorrei ritrovare il valore della confessione come un momento di confronto, come un momento di chiarimento. Posso interpretarla in questa maniera o sono fuori strada?
No, fai bene, il Concilio Vaticano II già l'aveva impostata su questa linea del confronto con la parola del Signore, con la sua misericordia, quindi la persona si sente veramente avvolta da questa parola che è misericordia, che l'aiuta a crescere in quell'aspetto della sua vita che ancora non è molto maturo. perché dobbiamo sempre tornare all'idea che il peccato è l'offesa all'altro, è quel male che io faccio all'altro. Noi abbiamo ancora un po' l'idea del peccato come offesa a Dio, ma da Gesù abbiamo imparato che Dio non si offende mai, quindi sarebbe un po' da centrare bene l'attenzione, perché spesso uno dice: bene, se ho offeso Dio basta che mi metto in pace con Lui, anche se poi continuo a maltrattare l'altro. Non funziona così secondo Gesù. Infatti Lui non ha parlato mai di confessione, ha parlato di conversione, che è una cosa veramente importante, fondamentale nella vita del discepolo. Gesù dice: convertitevi. Convertire significa cambiare mentalità. Se prima tu hai pensato soltanto a te stesso, trascurando il bene dell'altro, adesso cambia mentalità e pensa all'altro e lascia perdere il tuo interesse. Questo è quello che Gesù chiede. Ovviamente poi, quando uno ha fatto la scelta di seguire Gesù con questo cambiamento di mentalità e di comportamento, è ovvio che non è che diventa perfetto. Benissimo, c'è un cammino da fare. In questo cammino Gesù, nella Chiesa, abbiamo i sacramenti, che sono questi simboli di libertà che ci permettono di mantenere sempre viva l'adesione al Signore. Quindi il sacramento della riconciliazione, una volta chiamato dalla confessione, ci serve anche per sentire con più forza questa misericordia del Padre che ci avvolge, con la quale io mi devo confrontare sempre, certamente. Però non è perché io così continuo a fare come prima, poiché mi sono un po' lavato le colpe. Questo è deleterio, questo è infantile, questo non aiuta a crescere né umanamente né socialmente. Gesù ha parlato di conversione, cambia mentalità e cerca che la tua vita sia orientata per così aiutare e migliorare quella dell'altro.
I Vangeli dalla A alla Z.
Ritorniamo a parlare di Vangelo, ritorniamo a parlare della lettera P, P come peccato, il peccato che è una categoria morale, diciamo, in senso universale, cioè una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza. Senza il senso del peccato, la morale affonda nell'indifferenza e nel libero arbitrio. Ecco, il peccato è da unire al senso di colpa, di cui ogni individuo riconosce ovviamente il male compiuto. In questo senso, quanto la religione può aiutarlo a comprendere il male fatto? Perché in realtà non si tratta soltanto di rispettare i 10 comandamenti e i cosiddetti peccati capitali, insomma.
Certo, la fede in Gesù ci porta sempre a un'attenzione massima per quello che è la vita delle persone che ci stanno attorno. È ovvio che con Gesù non possiamo rimanere in questo decalogo, non fare, non commettere. È ovvio che questi sono i primi passi perché la società sia civile, perché si rispettino, possiamo dire, le persone, ma Gesù non poteva fermarsi in questo stadio. Gesù chiede sempre di fare qualcosa, non dice di non rubare, che questo già è una cosa importante, ma dice di condividere. Gesù dice non solo che non bisogna uccidere, d'accordo, questo è importante, ma bisogna anche dare la vita per l'altro e così via. Quindi la proposta del Cristo ci aiuta veramente a crescere in questa dimensione dell'umano, e stando diciamo alla larga di quello che può impedire quella crescita, perché Lui ha messo al centro l'attenzione questo che è il bene della persona umana. Per cui non basta soltanto dire: io non attento alla tua integrità, sono a posto, no, è che io devo anche far del tutto perché la tua vita possa essere una vita degna di essere vissuta. Quindi il peccato può essere anche omissione, in questo senso vuol dire indifferenza. Uno può sentirsi a posto con la coscienza perché non ha commesso nessun reato, ecco, però umanamente non è una persona cresciuta, non è una persona che fiorisce, perché vive soltanto centrata nelle proprie cose, rispettando, d'accordo, bisogna rispettare le norme che permettono il nostro vivere, la nostra convivenza civile, però non si tratta soltanto di questo, si tratta anche di crescere in umanità. Allora Gesù ci dice che questo è possibile quando allontaniamo da noi ogni atteggiamento, anche dal punto di vista del non fare, del non agire, che non ci permette di sentire quali sono i bisogni e le necessità degli altri, di poter intervenire, perché chi sta peggio di noi, chi vive in situazioni di difficoltà, chi la sua vita non è così attraente e gradevole come dovrebbe esserla, aspetta una risposta da noi. Allora anche in questo senso l'attenzione è massima, quindi la fede in Gesù ci aiuta certamente, perché abbiamo Lui come riferimento e il modello per sapere come dobbiamo sempre agire, perché non trascuriamo mai le occasioni in cui l'altro si possa sentire aiutato, sostenuto, avvicinato dalla nostra attenzione, dal nostro aiuto.
Quindi essere protagonisti attivi e darsi da fare ovunque e dovunque perché l'altro stia meglio, si sollevi dalle delle eventuali difficoltà in cui si può trovare.
Sì, la proposta di Gesù è sempre di creare questa società del regno, una società veramente umana, autenticamente umana. Allora questo si costruisce con l'apporto, la collaborazione di tutti, tutti che ci riconosciamo in Gesù come discepoli, collaboriamo nella costruzione di questa società dove nessuno deve essere escluso, nessuno deve essere privato di questo suo diritto di vivere degnamente qui. Quindi il peccato è tutto quello che attenta alla dignità dell'altro, che non gli permette di poter veramente sviluppare, neanche realizzare la sua vita come lui ritiene che la sua vita deve essere realizzata e sviluppata.
Abbiamo terminato la prima parte di questo peccato, sì. Insomma, peccato che abbiamo terminato la prima
peccato
parte, volevo dire.
Il tempo è finito.
Il tempo è finito, però uno stacco musicale, riprendiamo con la seconda parte.